sul Nisma 10 del 23 agosto 1952 compare una notizia. Ieri alle 4:10 del mattino, sulla Basse-Corniche all'uscita della galleria di Capru, una Fiat ha investito una Lancia, 6 feriti di cui 4 gravi. L'avvocato Gianni Agnelli e la Francia hanno sempre avuto un rapporto privilegiato. Dalle parti di casa Agnelli affiora ogni tanto una battuta che, come tutte le battute, possiede sempre un fondo di convinzione in chi la pronuncia. Il Piemonte non è una regione della Francia, è la Francia che è una regione del Piemonte. Tanto addirittura da sposarsi in Francia con Marella Caracciolo, precisamente nel castello di Osthofen, vicino Strasburgo, il 19 novembre 1953. Ma un anno prima, sempre in Francia, ha avuto l'incidente che gli ha cambiato la vita. Pochi giorni dopo Ferragosto, al culmine di un'estate leggendaria in Costa Azzurra, dedicandosi a una delle sue grandi passioni, l'altra, è il calcio. Si trova su una Fiat Station Wagon in compagnia di Anne-Marie d'Estenville, bellissima ragazza di 17 anni, al debutto in società. Insieme a lei sta tornando da una festa organizzata dal banchiere ungherese Arpad Plesch. Per lei ha litigato con la sua compagna di allora, Pamela Digby, già ex moglie dell'unico figlio di Winston Churchill. Dopo una scenata di gelosia, Gianni Agnelli esce dalla sua villa di Beaulieu insieme ad Anne-Marie, schiaccia a fondo l'acceleratore e sulla statale 98 che collega Nizza a Menton, chiamata appunto la Basse-Corniche, fa un frontale con un furgoncino Lancia su cui sono a bordo 4 macellai, nella più classica delle contrapposizioni tra quelli che si sono già svegliati per andare a lavorare e chi invece non è ancora andato a dormire. Il camioncino viene sbalzato contro una parete di roccia. 2 dei 4 passeggeri perdono la vita, l'auto è in frantumi. La ragazza esce quasi illesa, soccorsa e portata via, prima dell'arrivo della polizia, dall'auto di un altro suo amico che aveva partecipato alla festa. Ma l'avvocato non esce indenne. La gamba destra è fratturata in 7 punti diversi. Trasportato alla clinica Lutezia di Cannes, finisce sotto i ferri per parecchie ore. L'intervento non riesce bene, tant'è che sarà costretto a 9 mesi di immobilità prima che l'amputazione della gamba venga scongiurata dal professor Achille Dogliotti, fuori classe della chirurgia torinese. Come eterno ricordo di quella serata, una menomazione permanente alla gamba che lo costringerà ad aiutarsi sempre più spesso con il bastone, un bastone molto dandy, in pieno stile Agnelli. Ma i giornali del giorno dopo non riporteranno troppi dettagli e anzi scriveranno che alla guida della Fiat c'era un certo Giovanni Angeli. L'importanza di chiamarsi Agnelli. 30 anni dopo, primavera 1982, quando l'avvocato vorrà fare la corte a un altro francese che gli sta molto a cuore, non si muoverà da casa. Io sono Giuseppe Pastore e questo è La Stanza dei Bottoni, un podcast di cronache di spogliatoio. Qui vi racconteremo le stanze più metaforiche e virtuali del calcio italiano, ma anche quelle più concrete, più reali, arredate con gusto più o meno rivedibile, storie di divani, di letti, di scrivanie, di tavoli, dove sono stati firmati contratti leggendari alla fine di trattative prima impossibili, poi improbabili, poi difficili, finché non si sono avverate. Storie di uomini controversi, di imprenditori visionari, di numeri a sorpresa, di trovate geniali, di italiani al loro meglio e al loro peggio. Buon divertimento! Michel Platini non ha ancora compiuto 22 anni quando in Francia esce il suo primo libro, a metà tra l'autobiografia, ancora piuttosto scarna, e la raccolta di pensieri sul calcio. Si chiama Le football en fête, il calcio in festa, e tra i modelli elencati dal non ancora roi Michel, oltre al suo idolo indiscusso Pelé, c'è anche Sandro Mazzola, ovvero a quel tempo il braccio destro del presidente dell'Inter Ivanoe Fraizzoli, che in sinergia con il direttore sportivo Giancarlo Beltrami, immaginatevi come una specie di Marotta e Ausilio di oggi, iniziano a pianificare l'assalto al miglior talento francese del momento. primi contatti avvengono già a settembre 1977 e la voce si sparge a inizio 78, tanto che in un'intervicenza del 5 febbraio il pubblico di San Siro, per sfuggire alla noia di una stagione deprimente, inneggia al campione francese. Tre giorni dopo arriva il primo colpo di fulmine tra Platini e l'Italia, al San Paolo di Napoli, nel secondo tempo di un'amichevole Italia-Francia in cui Michel segna due volte su punizione a Dino Zoff. L'arbitro Martinez annulla il primo gol, una splendida parabola sul palo coperto dalla barriera, perché Platini ha calciato prima del fischio. E allora, qualche minuto dopo, Michel, dalla stessa posizione, cambia direzione e incenerisce Zoff sul suo palo. Il pressing prosegue per tutta la primavera. Mazzola e Beltrami pedinano Platini anche in un Francia-Brasile che si gioca a Parigi il 1 aprile. 1-0 e ça va sans dire gol di Platini, e resistono anche all'assalto tardivo del Milan. È quasi fatta. All'epoca Michel gioca nel Nancy, una piccola squadra che grazie a lui si è qualificata per la prima volta nelle coppe europee, vincendo a maggio 78 anche la sua prima Coppa di Francia. 1-0 in finale sul Nizza, gol decisivo ovviamente, indovinate di chi? Di Platini, a cui il trofeo viene consegnato direttamente dalle mani del presidente della Repubblica Valéry Giscard d'Estaing. Ha dato spettacolo per tutta la stagione. A gennaio ha giocato una partita leggendaria a Nizza che il Nancy ha vinto 7-3 con 4 gol di Platini e 2 assist. Platini ha fatto ammattire il suo diretto marcatore Jean-Noël Huc, un tipo che prima della partita aveva avuto il coraggio di chiedergli: «Ma chi ti credi di essere?» Un mese dopo Michel è la stella della nuova Francia che sogna l'assalto alla Coppa del Mondo, ma finirà eliminata già al primo turno dall'Italia e dai padroni di casa dell'Argentina. Al ritorno in patria, a ogni partita in trasferta, Platini è bersagliato dalle contestazioni di chi lo accusa di essere stato il primo responsabile della disfatta. Innervosito dai fischi, in un Saint-Étienne-Nancy non tira indietro la gamba e riporta una brutta frattura alla caviglia che lo terrà fuori per 4 mesi. Ma nemmeno questo ferma l'Inter, che a settembre perfeziona l'offerta al Nancy da 1 miliardo e 200 milioni di lire, bruciando la concorrenza di Barcellona, Valencia e Real Madrid. Le visite mediche in gran segreto ad Appiano Gentile. Autunno 78, inoltrato. Ricorderà Sandro Mazzola. Sul campo incontrammo l'allenatore Eugenio Bersellini. Quando lui ci vide in lontananza, mi scrutò a lungo, poi ad allenamento finito si avvicinò. «Sandro, sarà mica un nuovo acquisto questo, il ragazzo che ho visto?» «No mister, non si preoccupi». «Ragazzi, così non va bene, mi portate sempre della gente impresentabile, questo qui ha il sedere da sposa e i piedi piatti». A sera vanno a cena nella residenza milanese di Ivanoe Fraizzoli, in via Mellerio, dove Platini, accompagnato dalla moglie Christelle, supera anche l'esame della severissima Lady Renata, la First Lady nerazzurra. La firma arriva poco prima di Natale e viene celebrata a spumante, con un contratto che oggi si trova persino su internet. Tra l'Inter e Michel Platini si stipula quanto segue. Il giocatore concede alla società l'esclusiva delle sue prestazioni calcistiche per il periodo di 3 stagioni, dal 1 luglio 79 al 30 giugno 82. Il giocatore si metterà pertanto a disposizione della società dalla mezzanotte del 1 luglio 79. What if, si dice in letteratura, quando si vogliono immaginare scenari possibili ma mai realizzati. Cosa sarebbe successo se... Uno dei what if più suggestivi della storia del calcio è quello di Platini all'Inter. In quegli anni il presidente Fraizzoli arriva a un passo da tanti giocatori che avrebbero cambiato la storia dell'Inter, ma senza mai comprarli. Non solo Platini, ma anche Paolo Rossi, Pietro Vierchowod, Carlo Ancelotti, persino Paolo Roberto Falcao, per il quale Fraizzoli non ha voglia di sfidare la Roma e il potere politico che la difende. E per quanto riguarda Platini c'è un grosso problema, la cui soluzione sembra molto vicina ma mai abbastanza. Nel 79 è ancora vietato acquistare calciatori stranieri per via di un provvedimento federale che resiste dal 66, ma che anno dopo anno sembra sempre più anacronistico e sta tagliando fuori il calcio italiano dalle grandi competizioni per club. Il presidente federale Artemio Franchi sembra sul punto di riaprire i confini, ma c'è sempre un granello di sabbia che rinvia la decisione ufficiale. Il dibattito si trascina per mesi e l'Inter spera che l'estate del 79 sia la volta buona per riaprire tutto e accogliere così Platini. Se invece le frontiere resteranno chiuse, l'Inter ha anche pensato al piano B. Nell'accordo triennale con Platini lascerà libero il francese di andare a giocare altrove, con l'Inter che gli avrebbe comunque versato lo stipendio pattuito. Alla prima occasione utile, Platini prima o poi sarebbe arrivato a Milano. Ma nel corso della stagione 79-80, Fraizzoli non è più convinto come prima. Si sussurra che qualcuno gli abbia messo la pulce nell'orecchio, che Platini sarebbe fragile, anzi proprio mezzo rotto, problemi alle caviglie, inguaribili. E poi c'è un'altra questione ancora più delicata, perché interessa direttamente il portafoglio. Per garantire a Platini lo stipendio promesso, l'Inter organizza amichevoli all'estero e deposita il ricavato su un conto parigino intestato a Michel. Dirà ancora Sandro Mazzola. Dopo un anno, Fraizzoli, che era ligio, quadrato e regolare, si stancò del tran tran ai limiti della legge e perdemmo l'attimo. E quando incontro Platini, ancora mi prende in giro. La decisione sulla riapertura delle frontiere arriverà solo il 9 maggio 1980, quando Fraizzoli avrà rinunciato da un pezzo al suo diritto di prelazione su Michel, che a quel punto, già da un anno, si sarà casato al Saint-Étienne. Nel destino di Platini c'è un'altra Italia-Francia, anzi, in questo caso, Francia-Italia. La sera del 23 febbraio 1982 l'avvocato Agnelli invita Giampiero Boniperti, presidente della Juve, a Villa Fresco, la sua residenza sulle colline torinesi, per guardare insieme l'amichevole in TV al Parco dei Principi. Le sue entrature transalpine gli hanno segnalato da tempo questo Platini, capitano dei Bleu e stella del Saint-Étienne, campione di Francia in carica. L'accento sulla I finale è la francesizzazione di un cognome italianissimo. Il nonno Francesco, Francesco Platini, era partito da Agrate Conturbia, paesino in provincia di Novara, nel suo viaggio verso nord si era fermato poco prima del Belgio, in un paesino grigio e pieno di miniere di nome Jeuf, in Lorena. Qui aveva messo radici, era riuscito a comprare un bar, Le Café des Sports di Jeuf. Qui era nato suo figlio Aldo, che era diventato professore di matematica e aveva sposato Anna Piccinelli, una ragazza di origini venete, che gli aveva dato due figli, una femminuccia di nome Martina e un maschietto di nome Michel. Michel Platini. Anche Boniperti è originario della provincia di Novara, è nato il 4 luglio 1928 a Barengo, a 15 km da Conturbia. E chissà se pensa alla coincidenza mentre vede Platini dominare quasi da solo il centrocampo italiano. La partita va in onda sulla Rai senza telecronaca per uno sciopero dei giornalisti. Capire il gioco senza l'aiuto di Nando Martellini è roba da intenditori. I francesi non ci battono da 62 anni, ma quella notte a Parigi ci infliggono una lezione di calcio in grande stile. Dopo meno di 20 minuti apre le danze proprio Platini con un rasoterra che più che dai piedi di Michel sembra provenire direttamente dalla testa. Perfido, sottile, insidioso, apparentemente non irresistibile, ma coglie di sorpresa Zoff. Il nostro portiere commenterà a caldo. Pensavo che non riuscisse più a tirare, visto che ormai Tardelli stava arrivando. Invece è stato sveltissimo e io, avendo visto partire il tiro in ritardo, non ce l'ho più fatta a intercettare il pallone. Lo show di Platini prosegue nel secondo tempo, quando schegge la traversa con una sassata dal limite dell'area. Il Parco dei Principi è ai suoi piedi, il CT Michel Hidalgo sembra commosso fino alle lacrime. È stata la sua miglior partita in nazionale. Agnelli, davanti alla TV, osserva in silenzio. Qualche giorno dopo svela le carte in un'intervista concessa al suo amico Edouard Sedler, il direttore dell'Equipe. Quel Platini è un distributore di gioco come pochi, farebbe faville nella Juventus. Peraltro credo che la sua famiglia sia originaria del Piemonte. Qualche giorno dopo Agnelli contatta ancora Sedler in separata sede. Si ricorda, abbiamo parlato di Platini qualche tempo fa. Vorrei mettermi in contatto con lui, può organizzare la cosa? e subito sguinzaglia Boniperti a Parigi insieme a Franco Barettini, il ministro degli esteri di Agnelli, un abile diplomatico che si occupa di sbrigare tutte le faccende internazionali. I due incontrano in segreto il procuratore di Platini, Bernard Genestar, uno degli agenti più potenti di Francia, con interessi e clienti che vanno ben oltre il calcio, su tutti Johnny Hallyday, la rockstar più popolare del paese. La discrezione sabauda non è una leggenda metropolitana. Con tutte le prudenze e le cautele del caso, la Juve riesce a tenere sotto traccia la notizia per parecchie settimane. Lo scudetto 82 è una faccenda involata tra Juventus e Fiorentina. Fino all'ultimo sembra che possa risolversi addirittura allo spareggio, il che non farebbe affatto piacere al CT della nazionale Enzo Bearzot, che vorrebbe avere i suoi azzurri in ritiro il prima possibile e farebbe volentieri a meno di un'ulteriore coda di veleni e polemiche. Inoltre c'è un'altra scadenza che mette fretta ai club. Entro il 30 aprile 82 vanno comunicati i nomi di giocatori stranieri della stagione 82-83, una deadline che è stata anticipata proprio per non interferire con i mondiali di Spagna, ma che renderà le trattative ancora più frenetiche. Per esempio ci riferiamo alla bagarra tra Inter e Torino per mettere le mani sul fuoriclasse jugoslavo Safet Susic, che gioca nel Sarajevo. Susic ha firmato due contratti diversi, uno con Mazzola e Beltrami dell'Inter e uno con Luciano Moggi del Torino, che il 29 aprile torna trionfante dalla Bosnia con l'autografo di Susic, ignaro che tutta la faccenda è destinata a essere bloccata e invalidata. Infatti, come succederà 10 anni dopo, a un giovane Luis Figo che aveva firmato nella stessa estate sia per la Juventus sia per il Parma, Susic non andrà né all'Inter né al Torino, bensì al Paris Saint-Germain, del quale diventerà una stella da 96 gol in 9 stagioni. Ma torniamo alla Juventus, che a metà aprile ha messo le mani sul polacco Zbi Boniek, il primo polacco della storia della Serie A. La Fiat in Polonia ha ottimi margini di manovra e non le è stato difficile portare alla Juve il calciatore più forte del paese. Un secondo straniero la Juve ce l'ha già. Ha ancora un anno di contratto ed è affidabilissimo. È l'irlandese Liam Brady, regista tra i più limpidi del nostro campionato, atleta e uomo irreprensibile. Però Platini, Agnelli si è incapricciato. E se c'è la Francia di mezzo, il suo appetito diventa irresistibile. Nel 68, insieme a suo fratello Umberto, aveva provato addirittura a mettere le mani sulla Citroën. Aveva già l'accordo col ministro dell'industria francese, ma la trattativa era stata stoppata sul filo di lana dall'intervento del generale De Gaulle in persona, con una frase rimasta storica: «Impossible, Citroën, c'est la France!». Agnelli e Boniperti hanno verificato con certezza che Platini lascerà il Saint-Étienne e infatti ad aspettarlo fuori dalla porta c'è già una coda di pretendenti lunga così. Il PSG è disposto a ricoprirlo di franchi, ma anche l'Arsenal. Agnelli deve sfoderare tutto il suo charme in presenza e a distanza. Gli ultimi 3 giorni del mese di aprile dell'anno 82 cambiano per sempre la storia della Juventus. Il 28 aprile a Parigi è in programma Francia-Perù, penultima amichevole premondiale dei Bleu. Platini ovviamente è il capitano. Quella mattina a Parigi Boniperti incontra Genestar per l'ultima volta, quella decisiva, e una volta ottenuta la fumata bianca dell'agente, il presidente parla al telefono direttamente con Michel. Ci vediamo a Torino tra 2 giorni. L'aereo riporta Boniperti a Torino appena in tempo per guardarsi Francia-Perù insieme ad Agnelli, certo di avere in tasca il contratto di Platini. Il 29 aprile la trattativa si sposta ai piani inferiori. Ne viene informato soprattutto Giovanni Trapattoni, che a 3 giornate dalla fine del campionato capisce la delicatezza dell'operazione, soprattutto per quanto riguarda Brady, che ancora non sospetta nulla ed è elemento essenziale per la volata scudetto. Le luci della sede in galleria San Federico 54 a Torino rimangono accese fino a mezzanotte, con Boniperti, Trapattoni e il direttore generale Pietro Giuliano che mettono a punto il piano di battaglia per i giorni successivi. Intanto Platini, dopo l'allenamento, accetta volentieri di andare a cena con 4 dirigenti dell'Arsenal che, ignari di tutto, sono arrivati a Saint-Étienne per portarlo a Londra e tornano a casa con la convinzione di avere le stesse chance della Juventus. E arriva il 30 aprile, il D-Day. All'alba Platini lascia Saint-Étienne e alle 8 si imbarca dall'aeroporto di Lyon per Torino insieme a Genestar e a Philippe Piat, capo del sindacato calciatori francesi, su un piccolo Cessna a 4 posti. All'aeroporto vengono a prenderli due avvocati milanesi con cui si recano alla sede della Juventus. Alle 10 Platini e i suoi accompagnatori entrano nell'ufficio di Boniperti e Giuliano in riva al Po. Per prima cosa Boniperti rimanda a casa i due avvocati milanesi e fa accomodare in un ufficio a fianco Philippe Piat per rimanere da solo con Michel. E quindi inizia una trattativa a fiume di 7 ore che Platini ricorderà per tutta la vita, colpito dall'inflessibile durezza nelle trattative di Boniperti, dalla cortesia ma anche dalla fermezza della sua futura società e da qualche dettaglio tipicamente sabaudo, come quello che succede durante la pausa pranzo. Platini si aspetterebbe un buon piatto di pasta, un bicchiere di vino per stemperare la tensione e rimane piuttosto sorpreso quando Boniperti fa salire dalla mensa appena un paio di sandwich. Non ci si può perdere in chiacchiere, in poche ore bisogna trovare l'accordo sull'ingaggio, 400 milioni il primo anno e 440 milioni il secondo, e soprattutto discutere sulla somma da versare al Saint-Étienne in base ai parametri UEFA. Essendo il giocatore in scadenza, il Saint-Étienne ha diritto a un semplice indennizzo da 1.280.000 franchi, circa 250 milioni di lire. Sì, ma chi lo paga questo indennizzo? Boniperti si inalbera con Platini. Siete voi che avete firmato quella clausola e siete voi che dovete pagarla. Platini spezza l'impasse telefonando al presidente del Saint-Étienne, Roger Rocher, e accordandosi sulle modalità di pagamento. La Juve verserà la somma e poi recupererà la somma scalandola dallo stipendio del giocatore. Alle 5 del pomeriggio finalmente si chiude. Genestar si sfila dal taschino una stupenda penna stilografica Parker in oro e la porge al suo enfant prodige che appone sul contratto il suo primo autografo italiano. Poi un guizzo di ironia. Champagne. Boniperti non perde la sua abituale parsimonia tirando fuori una bottiglia di spumante astigiano e poi rivolge uno sguardo torvo a Platini con il poco francese che conosce. Coupe toi les cheveux. Tagliati i capelli. Poi gli passa una seconda telefonata e l'avvocato. E qual è la sorpresa di Platini quando sente Agnelli, un uomo di cui conosceva a malapena l'esistenza, parlargli in un francese perfetto, come sempre farà nei 5 anni successivi. Non vedeva l'ora di poter parlare francese liberamente e non di affari con qualcuno. E quali sono le prime parole di Agnelli a Platini? Riguardano l'ossessione di sempre. Michel, sappia che vogliamo vincere la Coppa dei Campioni. Boh, ci proverò. Ma mentre lo spumante sta già scorrendo nei calici, arriva un'altra telefonata in attesa. Boniperti ha un sobbalzo quando scopre chi c'è dall'altra parte dell'apparecchio. A questo punto dovete sapere che in Francia esiste da anni una trasmissione radiofonica di grande successo in onda sull'emittente Europe On, che si chiama Telefono Rosso. Il conduttore è Eugène Saccomanno, uno dei migliori giornalisti sportivi di Francia, e la trasmissione funziona così. Gli ascoltatori si improvvisano investigatori e segnalano notizie e indiscrezioni per possibili scoop. Se l'informazione corrisponde a verità, vincono un premio di 500 franchi. Quella mattina Saccomanno ha ricevuto la soffiata che innesca uno dei più grandi scoop della sua carriera. Un operatore dell'aeroporto di Lyon ha avvisato di quel gruppetto di 3 persone che stava decollando verso Torino. Boniperti bozza e poi passa la cornetta a Genestar e lo scoop è confermato. E sarà proprio Europe On, nel giornale radio delle 19, a dare per prima la notizia a tutto il mondo. Dal 1 luglio 82 Michel Platini sarà un giocatore della Juventus. La serata prosegue tra altri aneddoti leggendari raccontati dalla viva voce di Platini. Boniperti si offre di riaccompagnare i suoi amici francesi all'aeroporto di Caselle e chiede di poter guidare lui, con Platini seduto sul lato del passeggero. L'autista invece si accomoda sui sedili posteriori tra Genestar e Philippe Piat. Quest'ultimo, dopo qualche chilometro, si sporge verso Platini e con discrezione gli fa notare che l'autista porta alla cintura una magnifica pistola holster. Seduto davanti, sul lato del passeggero, Il futuro numero 10 bianco-nero vorrebbe prendere un po' d'aria. Mi spiace Michelle, ma non si possono abbassare i finestrini di un'auto blindata, lo rassicura Boniperti, prima di schiacciare di nuovo il pedale sull'acceleratore. Così arriva a Torino Michel Platini, pagato appena 250 milioni di lire, il famoso tozzo di pane, come da leggendaria battuta dell'avvocato Agnelli, su cui poi Michel metterà il caviale. Ma c'è da risolvere un'ultima questione, perché ormai i giornalisti hanno scoperto tutto. Alle 20, Liam Brady entra in sede e i suoi dirigenti vuotano il sacco. Liam, ci spiace, ma a fine stagione ti venderemo. Siamo certi che giocherai con la nostra maglia le ultime 3 partite di campionato con la massima professionalità. E il destino si mette di traverso, proprio all'ultima giornata, nella maniera più spettacolare. A un quarto d'ora dalla fine di Catanzaro-Juventus, partita bloccatissima sullo 0-0, Liam Brady ha sul piede sinistro il calcio di rigore che può valere il 20° scudetto, quello della seconda stella. A Firenze avranno qualcosa da ridire, ma questa è decisamente un'altra storia. Senza rancore e senza veleno, portiere da una parte, pallone dall'altra. Così Brady toglie il disturbo e andrà alla Sampdoria. E così inizia un nuovo, grande capitolo del romanzo bianconero. Questo era La Stanza dei Bottoni, un podcast di cronaca di spogliatoio, scritto e interpretato da Giuseppe Pastore, musiche editing Pietro Paletti, supervisione editoriale Gianluca Fraula.